Ave Maria, cari amici, bentrovati in questo appuntamento degli appelli di Fatima. E innanzitutto voglio salutare Francesca che ci aiuterà oggi in questa trasmissione. Ave Maria, Francesca, buongiorno.
Ave Maria, Padre Giampio, ben trovati a tutti i radioascoltatori di Radio Buon Consiglio e che il Signore ci guidi in questa diretta.
Grazie Francesca. Allora, Francesca, siamo arrivati a parlare degli appelli di Fatima all'introduzione, il motivo che ha spinto Suor Lucia per redare questo libro, questo volume con il titolo di Appelli di Fatima. Un po' nella parte introduttiva definito anche un po' il catechismo di Maria Santissima. Suor Lucia scrive che sono tante le lettere che riceve, tante domande, tante richieste, e la sua buona volontà sarebbe di voler rispondere ad ognuna in particolare. Ma dice, visto che mi è impossibile tecnicamente col tempo, rispondo a tutti in generale con questo punto libretto, con questo libro degli appelli del messaggio di Fatima. Che però è qui un inciso molto bello che Dio mi ha affidato per tutti. Proprio la vocazione di Lucia, la venerabile Suor Lucia, è di rimanere sulla terra per diffondere la devozione al cuore immacolato di Maria, per diffondere gli insegnamenti di Fatima. Dio mi ha affidato per tutti, per il mondo intero, per tutti noi, e questo insegnamenti, questo catechismo, questa catechesi, questa via per seguire Gesù. E dice: lo faccio per scrivere questo libro perché sono sicura che questa è la volontà di Dio, riconosciuta da chi di diritto, e quindi un po' il padre spirituale, i superiori, il magistero, e offro a tutti il sacrificio di questo lavoro che comporta per me. Un po' per Suor Lucia scrivere questo qui era proprio un impegno non da poco, ma anche come e ritaglierà tutti gli spazi per poter adempiere a questo incarico. Diciamo che non è tutta una vita che poteva dedicarsi solo al libro, però comporta un sacrificio, perché insieme a tutti gli altri doveri aggiungere anche questa cosa qui è qualcosa di impegnativo. Magari capita a Francesco ogni tanto che ho già tutte le attività programmate della giornata, poi mi danno qualche altro incarico, qualche altro
Assolutamente.
compito. Diventa faticoso, vero Francesca? Che dici?
Assolutamente, assolutamente quello che riflettevo è questo, che quando la Madonna chiama, insomma, comunque ti chiede una adesione del cuore al 100% in qualche modo, quindi la nostra volontà umana è comunque soggetta alla volontà di Maria, ecco, questo voglio dire. E poi riflettevo anche su un'altra cosa importante, che proprio dall'introduzione che lei stava facendo, l'importanza della stampa, no? Il fatto che questo messaggio possa essere diffuso attraverso l'impegno che Suor Lucia si dà, che riceve dall'alto ovviamente, comunque si dà, e quindi l'importanza della trasmissione anche attraverso i mezzi che abbiamo a disposizione per poter far conoscere la volontà del cielo, quindi questo sì. Prego,
È
padre.
vero, perché anche in un altro momento, sai Francesca, c'era Suor Lucia che pensava che tutte queste cose doveva tenerle per sé. A un certo punto arriva il vescovo, no, dimmi, e poi ancora nuovamente gli fa una memoria, dimmi ancora di più, e dimmi ancora di più, e esco terza, seconda, terza, quarta, quinta memoria di Suor Lucia, dice, a un certo punto la quarta memoria dice, pensavo di tenermi queste cose per me, dentro di me.
Certo.
Invece mi accorgo che il Signore voleva che le diffondessi, non tenessi quella lucerna sotto il moggio, ma che risplendesse. Quindi è un messaggio che Dio mi ha affidato per tutti, e questo è un po' ne siamo anche noi a beneficio, ringraziare l'Immacolata per questo dono. E questa è una cosa molto gradevole e gratificante, non ti sembra?
Certo, però è anche importante il messaggio che lei dà di umiltà, no? Perché il Signore, attraverso il suo spirito, fa dono a tutti di tante cose, a molti in particolare, donna dei carismi, e a volte diventa difficile sapere anche quando comunicargli agli altri, no? Quindi Suor Lucia fa anche un'opera di lungo discernimento, evidentemente, in base a quanto ci sia di suo umano e di quanto invece ci sia di necessità proprio anche di essere missionaria, no? In qualche modo, però. Quindi è anche quello che volevo dire, l'importanza anche della umanità di Suor Lucia che traspare, anche della sua umiltà e quindi del discernimento che lei evidentemente ha fatto. Quindi anche in questo è un insegnamento. Quindi, a parte l'insegnamento che lei ci darà attraverso queste testimonianze dei messaggi di Fatima, ma lei stessa diventa sacramento, perché diventa un segno della conversione che lei stessa evidentemente ha ricevuto, no? Ha avuto con queste sue prove di umiltà, queste sue prove di mortificazione, di crescita anche. Quindi è molto
E
bello
anche, e, anche
questo.
di, e anche di obbedienza, Francesca, in questo momento, perché mi accorgo che questa è la volontà di Dio riconosciuta da chi
Assolutamente.
di diritto me la può manifestare. Quindi proprio un accogliere anche per obbedienza questo incarico, compito che chiaramente per queste anime elette o predilette diventerebbe anche qualcosa che chiaramente questi doni del Signore vorrebbe tenere un po' tutti celati, tutti nascosti, queste anche queste predilezioni. E per invece proprio per il bene di tutti noi, vuole che vengano manifestate. Continua Suor Lucia dicendo: non è un'interpretazione del messaggio, la lasciamo il compito alla Santa Madre Chiesa. Non è una descrizione storica delle apparizioni, ci sono tanti, tanti libri, stampe che ne hanno parlato, e ecco l'umiltà che dicevi prima, Francesca. Li hanno scritti, manoscritti, fatti molto meglio di quello che potreste fare io. Pensa, lei è testimone diretta, ma gli altri hanno fatto di meglio di quello che potrei fare io. Beh, qui è proprio l'umiltà risalta, brilla proprio come una perla preziosa. Quello che vi dirò è soltanto la risposta, il chiarimento dei dubbi, delle domande che mi sono state rivolte. Guardate, non guardate questa comunicazione come una cosa che viene da me e basta, ma essa viene dall'eco della voce di Dio. E anche qui un'altra sottolineatura, Francesca, ma essa viene dall'eco della voce di Dio, cioè non è solo un mio desiderio che voglio saziare, ma voglio che questo proprio essere ripetitore, quindi quella sottolineatura che dicevi prima sulla stampa, mezzi di comunicazione, radio, televisione, tutto quello che internet, tutto quello che le tecnologie, diciamo, tutto quello che viene inventato, la prima utilizzazione dovrebbe essere per la gloria di Dio, per la salvezza degli anni. Ecco quell'eco della voce di
Brevissima,
Dio che Suor Lucia
no,
vuole
scusami,
dare. Sì, Francesca.
no, dico, mi veniva in mente questa sottolineatura di Suor Lucia, mi faceva venire in mente chissà cosa devono aver provato anche gli evangelisti quando hanno dovuto scrivere, no? Cioè, quindi è la stessa sensazione che ho provato, cioè questo carico di aver avuto questa vicinanza con il cielo così forte e poi dover poi mettere per iscritto. Chissà se anche gli evangelisti si sono chiesti, forse si saranno detti, molti scrittori le hanno raccontate forse meglio di quanto no, le avrebbero potute, ma loro non sono interessati a dare neanche loro una descrizione storica della vita del Cristo e del suo messaggio, ma si affidano comunque, ecco, a un'ispirazione più profonda per poter comprendere gli eventi, quindi mi faceva pensare anche questo, ecco, è come se Suor Lucia
Sì.
fosse una nuova apostola per noi, ecco, in un certo senso.
Più che non dare una descrizione storica, non hanno voluto dare una descrizione cronologica, perché la storicità del Vangelo ce l'hanno voluta trasmettere, la storicità dell'insegnamento di Gesù ce l'hanno voluto trasmettere. Forse non una cosa cronologica, per esempio, San Luca raduna tutta la vita pubblica di Gesù in un unico viaggio verso Gerusalemme, quindi ispirati allo Spirito Santo, un punto, una predica hanno messo in un punto più in un altro, mentre San Giovanni Evangelista predilige invece questa storicità di questi 3 anni. Ma non è stata una cosa, una cronologia giorno per giorno, oggi il 5 aprile faccio questo, domani faccio questo, non è un diario di bordo, ecco. Però hanno voluto darci questa, darci storicamente tutto quello che è la verità racchiusa da Gesù Cristo. E ancora continua Suor Lucia, è stato per amore che Dio ci ha rivolto questo pressante appello della sua misericordia, allo scopo, per quale motivo? aiutarci nella via della nostra eterna salvezza. E quindi un po' un promemoria, dice, i Santi Vangeli, la rivelazione pubblica è stata già chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, San Giovanni Evangelista. Adesso però, abbiamo detto, queste rivelazioni private sono opera dell'amore, della misericordia di Dio, dell'amore dell'Immacolata, che vogliono un po' ricordarci, rammentarci dei punti importanti per i nostri tempi. E quindi è anche bello questa sottolineatura, è che la misericordia di Dio vuole aiutarci nella via della nostra eterna salvezza. L'opera dell'incarnazione e della redenzione è per la nostra salvezza. Bene, Fatima è per la salvezza di tutti noi. Anche questo è un punto che mi sembra molto bello, Francesco, non ti sembra?
Assolutamente sì, perché ci ricorda anche la nostra umanità, siamo fatti di sensibilità, di sensi, diciamo così. Il Signore anche in questo agisce con grande misericordia perché si rende conto che siamo fatti di polvere, siamo fatti anche di memoria corta, direi io, diciamo quasi provocatoriamente, nel senso che la fede è un germoglio molto delicato che deve essere coltivato e innaffiato quotidianamente. Il Signore sa che siamo fragili in questo, quindi ci offre questi aiuti anche attraverso la Mamma Celeste che con le sue apparizioni ci richiama sulla strada e soprattutto ci dà anche dei segni più tangibili. Va, noi abbiamo bisogno di toccare, abbiamo bisogno di vedere, abbiamo bisogno e il Signore si piega sulla nostra umanità, quindi molto bello questo, molto, è un aiuto veramente per la nostra salvezza, anche questo, anche le apparizioni mariane, insomma.
Preziosissimo, un aiuto preziosissimo, giustamente. Continua Sor Lucia riportando la frase di San Giovanni Evangelista, di nostro Signore Gesù Cristo: Io sono la via, la verità e la vita, dice nostro Signore agli Apostoli. E lo dice anche a noi. Chi segue la via della verità, che è la parola di Dio, segue Gesù Cristo e ha in sé la fonte della vita. Chi segue la via della verità, la verità con la V maiuscola, perché c'è solo una verità. Non ci sono, possono essere tante verità. La verità è una. O è bianco o è nero, 2 più 2 o fa 4 o fa 5. E quindi non ci sono pezzi di verità, o ci sono delle verità. È la verità, è la via, è la vita. E sempre ci dice, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova nulla. Pertanto, con lo sguardo fisso su questa via della verità, che cercherò di spiegarvi il messaggio, così come Dio me lo ha affidato e come mi ha fatto comprendere il suo significato riguardo alle anime alle quali si rivolge. E questo un po' anche per comprendere come mai ci sarà, in tutto quello che leggeremo successivamente, una così grande fioritura e abbondanza della parola di Dio. Proprio perché la Venerabile Suor Lucia vede che la verità, la via della verità, è la parola di Dio. E quindi ecco che tutti i suoi insegnamenti che vuole riportare attraverso questi appelli del messaggio di Fatima, vuole sempre paragonarli o confrontarli o illuminarli alla luce della verità e degli insegnamenti di Gesù Cristo attraverso la Sacra Scrittura e i Santi Vangeli. Perciò vi chiedo di non fissarvi sulla povertà, sull'ignoranza dello strumento di cui Dio si serve. Qui anche un'altra bella nota ancora di questa bellissima virtù dell'umiltà di Suor Lucia. Più lo strumento è inadatto e più risalta la bravura dell'artista. È un grandissimo pittore, prende un carboncino dal fuocherello, dice San Massimiliano, e su una parete comincia a fare un capolavoro. Beh, non è merito del carboncino, è opera dell'artista, è talento dell'artista. Più lo strumento inadatto per realizzare un'opera d'arte, più la bravura dell'artista. Bene, l'artista è eccezionale perché dice: se con questo strumento così inadatto, che dice sul cielo la mia ignoranza, la mia povertà, ha voluto fare questo, bene, è l'abitudine di scegliere strumenti poveri, inutili per realizzare le opere della sua potenza, scienza e sapienza. E questo è un po', mi sembra, Francesca, un po' il modo di agire di Dio, un po' i gusti di Dio, se vogliamo, un po' questa specializzazione in cui Dio vuole, esempio, trovare degli strumenti inadatti per poi realizzare grandi cose. Non ti sembra?
Sì, assolutamente, infatti è proprio nella nostra debolezza che si manifesta appunto la potenza del Signore. Quello che ammiravo mentre lei parlava è appunto l'atteggiamento profondamente cristiano, cattolico di Suor Lucia nel non parlare in modo autoreferenziale, ma lei trova sempre un ancoraggio nella Sacra Scrittura, no? Cioè, come dire, non è la mia parola, ma è la parola quella che io porto, diciamo. Quindi lei è soltanto un tramite, un postino, diciamo così, volendo usare un'immagine molto semplice, però
Sì.
ed è molto bello questo, perché abbiamo perso un poco l'abitudine di pensare che quella sia la parola, che quella sia la verità, come diceva lei prima, no? Padre Giampiero, il fatto che ormai siamo immersi in questo relativismo dove tutto è uguale al contrario di tutto, e quindi invece no, Suor Lucia inizia proprio dicendo con le parole di Giovanni, come diceva lei: io sono la via, la verità e la vita, non dimentichiamo chi è la verità, insomma. Quindi lei da piccola, umile, semplice, da dove parte? Mica da se stessa. Lei non parte da se stessa, lei parte dalla parola di Dio, ed è una cosa, è un grande insegnamento anche questo, molto, molto grande.
E dice, continua completamente di questa introduzione, questa sarà la prova in più che lui dà, nostro Signore, che l'opera è sua e non è mia. Quindi chiaramente non è un'opera che sto facendo qualcosa di mio, ma sto solo portando quello che Dio, come postino, come strumento inutile ma non inutilizzato, vuole servirsi per far comprendere, far conoscere questo che è il messaggio di Fatima. Vediamo un po' il primo appello del messaggio di Fatima che su cui ci riguarda, ci scrive un po' sulle famiglie dei pastori, oppure il primo paragrafo, dopo gli appelli dividerà un po' su un'altra numerazione. Cioè, comunque, vuole un po' dare l'introduzione su quella che è la sua famiglia, il vissuto, la famiglia dei cuginetti Francesco e Giacinto. Quale se le domande riguardavano un po' sulle qualcuno era interessato a sapere da che ambiente arrivava Suor Lucia, da che ambiente arrivava Santa Giacinta e San Francesco. Con la famiglia dei pastorelli. Quindi inizio a corrispondere alle domande che mi avete fatto sull'ambiente domestico, dove il Signore andò a scegliere gli umili bambini per poter realizzare tramite loro i suoi disegni. Perché un po' anche l'ambiente domestico, in tutto questo, ha un suo riscontro su quello che il Signore ha voluto utilizzare. Due famiglie cristiane, innanzitutto, unite fra di loro da stretti legami di parentela. Zia Olimpia, sorella di mio papà, era stata sposata in prime nozze con un fratello di mia madre, da cui erano nati due figli, Antonio e Manuel. Morto il marito, sposò con zio Marto, anche lui cugino, non so bene di quale grado, di mia madre. Da questo secondo matrimonio nacquero sei figli, Giuseppe, Florinda, Teresa, Joao, Francisco e Giacinta. E questa è la famiglia che è composta dai santi Francesco e Giacinta, e quindi anche un po' legati sia all'ambito materno e paterno alla mamma di Suor Lucia. Ai miei genitori, Antonio dos Santos e Maria Rosa, il Signore diede sette figli: Maria dos Anjos, Teresa de Jesus, Manuel dos Santos, Gloria de Jesus, Carolina de Jesus, Maria Rosa, che Dio ancora portò piccola in cielo e perciò non l'ho mai conosciuta, e Lucia de Jesus, Rosa dos Santos, chi ora vi parla. Provo a dare un po', Francesca, un po' tutti i nomi che hanno dato queste famiglie, se fosse il nome di una volta, Maria degli Angeli, Teresa di Gesù, Manuel dei Santi, Gloria di Gesù, Carolina di Gesù, Maria Rosa, Lucia di Gesù, Rosa dei Santi. Sono nomi caratterizzati proprio particolarmente religiosi, quindi.
Questo, dicevo, questo fa molto contrasto con quello che invece accade oggi, perché le sarà capitato tante volte vedere come anche nelle famiglie cristiane cattoliche si diano nomi di personaggi anche dei fumetti o personaggi del cinema e che non hanno, non sono più i nomi dei santi, non sono più i nomi, e quindi questo è drammatico, no? Quindi anche in questo il destino di quel bambino, di quella bambina, che un tempo era affidato anche all'intercessione del santo di cui portava il nome, anche questo viene, la persona viene svuotata anche di questa protezione, diciamo così, no? Quindi è bellissimo leggere tutti questi nomi così cristiani, così, però al tempo stesso viene una tristezza incredibile sentire i nostri giovani oggi chiamati per nomi anche improponibili da certi punti di vista, insomma, quindi bello,
A
bellissimo quello che.
volte anche impronunciabili, forse a volte non sai con quante H o Y si scrive dopo se bisogna fare
Esattamente,
l'appello.
esattamente, anche perché diciamo che quando noi eravamo più piccoli non solo ci veniva dato quel nome, che a volte era anche il nome di una persona di famiglia, e quindi già in sé c'era proprio anche il contesto della memoria, del ricordare i defunti, insomma anche un legame, ecco, a livello della famiglia più allargata, no? Non solo quella che vive nel tempo presente, ma anche in quella che c'è stata, no? Quindi bello. Ma poi veniva anche raccontata la storia del santo, no? Cioè, tu porti il nome di San Francesco e quindi Francesco, così, colì, colà. Oggi invece è una madre, un padre, cioè, oggi porti il nome di quel calciatore, cioè, voglio dire, quindi non c'è neanche questa occasione di trasmettere la fede. Un tempo poteva essere banale questo canale, ma non lo era, perché comunque c'era una trasmissione della fede, c'era una trasmissione anche dei santi, della tradizione della Chiesa, insomma, e anche di modelli, cioè alla fine il bambino oggi si identifica con il calciatore, non più con San Francesco, non più con Sant'Antonio, voglio dire, quindi ci sarebbe molto da dire su questo, insomma.
Ecco, infatti, giustamente quell'impoverimento, perché sono cambiati i modelli di riferimento a cui possiamo confrontarci e riferirci, e anche purtroppo gli intercessori. Ahimè, quanto poco potrei intercedere per me, forse darà tanti bei calci al pallone, ma forse potrà fare molto poco per aiutarmi per il paradiso. Preghiamo anche per questo. Francesca, siamo arrivati al primo momento in cui fare una piccola pausa per chi vuole collegarsi, fare qualche domanda. Possono mandare il messaggio in regia per poi riprendere fra qualche minuto la seconda parte di questo appuntamento, gli appelli di Fatima. Lascio lo spazio alla regia per una pausa musicale. Ave Maria. Cari amici, bentrovati in questo secondo momento degli appelli di Fatima, anche sotto sottofondo che ci riporta agli inni in onore della Beata Vergine Maria, nostro Santo Rosario di Fatima. Continuiamo a vedere questo primo paragrafo, questo primo capitolo sulla famiglia dei pastorelli, quali anche begli insegnamenti che ci sta dando adesso anche Lucia. E Parla dice che queste due famiglie erano così unite che i figli si sentivano a proprio agio sia a casa degli zii che come a propria casa. E con lo stesso piacere comincia a descrivere come mangiavano la focaccia, imbottita con le sardine, le fette di salsiccia. Siamo un po' quasi orario di pranzo, quindi ci fa piacere anche noi condividere questo menù che poteva solo Lucia accogliere dalla casa dei cugini e viceversa, dopo la cacciagione e tutto questo. Bene, innanzitutto fa vedere un ambiente familiare, un ambiente in cui regnava la concordia. Poi dice: in tutto il villaggio era così unito, dice, mica solo papà e mamma, le nostre famiglie con gli zii, e c'era unione. Ma tutto il villaggio era così unito da sembrare un'unica famiglia. Addirittura tutti sapevano in quale breccia del muro la padrona di casa lasciava le chiavi della porta quando si assentava. Poi, se la vicina aveva bisogno di qualcosa, sapeva di poter andare a prendere ciò che le mancava. In seguito, ogni cosa era puntualmente restituita. Accadeva che quando mancava il pane finisse prima del previsto, si andava a recuperare dai vicini e dopo alla nuova informata si restituiva una pagnotta fresca, ancora calda, appena uscita dal forno. E sembra proprio di vedere, Francesca, proprio l'ambiente dei giorni nostri, non ti sembra?
Oh, proprio, guardi, questo stavo riflettendo, cioè come prima riunirsi tutti intorno alla stessa tavola, avere quel momento di condivisione, di calore familiare, anche questo era famiglia, no? Non era solo un cibarsi, no? Non è soltanto un nutrire il corpo, ma era anche un nutrirsi affettivamente, emotivamente e anche spiritualmente laddove c'erano anche le famiglie che pregavano, no? Cioè, ci si riuniva e prima di iniziare il pasto si diceva almeno una preghiera. Oggi non è più così, cioè oggi le famiglie sono completamente, i membri delle famiglie sono dispersi completamente, ognuno mangia al suo orario, ognuno mangia chi sul divano, chi insomma, a parte la qualità del cibo, quindi questo è un altro capitolo perché appunto riflettevo sulla semplicità di questi alimenti, no? Che Suor Lucia a cui fa riferimento, quindi sardine, baccalà, cose molto semplici, molto il pane, oggi invece con tutti questi cibi processati, insomma, lasciamo perdere, ci fanno anche male per la salute. Ma appunto c'era il calore familiare e quindi c'era anche un modo per stare insieme, imparare a stare insieme in modo semplice. E oggi invece anche la dimensione della tavola è diventata. Non c'è più nessuno che si siede a tavola con i bambini, con i figli, insomma, meno che mai con gli anziani poi che vengono anche lasciati da soli. Quindi è bellissimo leggere questo, ma è anche molto triste se lo confrontiamo con i tempi attuali, insomma, ecco. Quindi.
Anche la fiducia che c'era tra i membri di uno stesso paese, di uno stesso villaggio, l'uno verso l'altro. Tutti sapevano dove veniva messa la chiave di casa, ognuno poteva andare liberamente nella casa per quello che poteva aver bisogno e poi restituirlo a tempo debito. Anche qui proprio
Assolutamente.
una piena fiducia. Oggi cosa, sbarre blindate, allarme, telecamere, antifurto.
Sì,
Chiaramente anche
assolutamente.
oggi entrano così e prendono quello che hanno bisogno, ma non sempre per restituirlo, Francesca, oggi.
No, assolutamente, il principio è un altro, diciamo così. No, ma poi diciamo anche il fatto che questa fiducia reciproca, questo affidamento, questo noi non oggi fa quasi sorridere se pensiamo che a volte nei condomini non ci si conosce, cioè non ci si conosce proprio, non si convive nello stesso stabile, magari per anni, magari persone che vanno anche via e uno non sa neanche, cioè, un tempo per esempio ci si presentava, no? Si arrivava in un nuovo condominio, magari si incontravano le persone, ci si presentava, oggi non è più così, quindi siamo veramente così affiancati gli uni gli altri, come mi sembra. Lo so, la frase che dico è un po' pesante, ma come fossimo animali da macello, no? Quindi messi così come in una stalla, affiancati, senza nessun tipo di comunione, ecco, quindi meno che mai religiosa, insomma, ecco, spirituale. Quindi bellissimo, insomma, almeno ringraziamo solo Lucia che ci fa immergere in una realtà che ci fa ancora sognare queste realtà dove ci sono i sentimenti, ci sono ancora dei valori, ecco.
Francesca, mi capitava una vignetta di aver visto con questo motospot un tempo le tecnologie, poi il telefono serviva per avvicinare le distanze. Oggi per allontanare le vicinanze, un uso disordinato, un conto, una volta il telefono serviva per chi era lontano, così ti trovavi più vicino. Oggi un po' queste tecnologie con un uso disordinato servono proprio per tenerci distanti da chi c'è vicino, come appunto questi vicini di casa di cui alludevi prima. Anche questa qui è qualcosa in cui dobbiamo un po' rientrare in noi stessi per migliorare quelle cose che si possono migliorare, perché tutto sommato questi insegnamenti che la Madonna attraverso questa apostola che è su Lucia ci vuole dare, non sono perché ascoltiamo delle cose belle, dei bei revival del passato e mo' finito, torniamo come prima. Vuole anche in noi qualcosa che, un proposito che deve migliorare, non ti sembra, Francesca?
Assolutamente, assolutamente, non abbiamo più neanche testimoni credibili, ecco, quindi invitavo anche i radioascoltatori a leggere questo libro perché, per poter vedere anche in Suor Lucia una testimonianza credibile, perché oggi anche i ragazzi, no, non hanno più a chi rivolgersi, non hanno più chi gli mostri che cosa vuol dire stare in famiglia, conoscersi, avere insomma, un'interrelazione con gli altri in maniera anche semplice, spontanea. Quindi veramente è drammatico, insomma, ecco, se la guardiamo con gli occhi della fede, la situazione che stiamo vivendo non è proprio delle migliori, ecco, questo no.
Continua Santa Suor Lucia a descrivere come il paese, il villaggio dove abitavano a Giustrel, aveva 33 famiglie, faceva parte della parrocchia di Fatima, nel comune di Villanova, Fiore, diocesi di Leira. E come il resto della parrocchia, le due famiglie erano cristiane, e quindi tutta una unione benedetta da nostro Signore Gesù Cristo, famiglie povere e lavoratrici. Lavoratrici della loro terra traevano quanto era necessario al loro sostentamento. Quindi un po' vivevano in povertà, vivevano nell'impegno di poter mantenere e sostenere quelle creature che il Signore le donava. I focolari erano benedetti dal sacramento del matrimonio e della fedeltà coniugale pienamente rispettata. Qui Suor Lucia vuole far vedere anche un po' questo bel esempio di famiglia cristiana, di vita cristiana, di come va vissuta una famiglia cristiana nella fedeltà nel lavoro, anche in mezzo alla povertà, nella fedeltà coniugale, nella fedeltà del sacramento del matrimonio, e tutti impegni e doveri del loro Stato. Anche questo è un bel insegnamento, Francesca, non ti sembra?
Assolutamente sì, oggi è completamente trascurato il valore sacramentale del matrimonio, non è soltanto un rito esteriore, anche nel momento in cui insomma, si celebra un matrimonio in chiesa, ma è diventata solo una festa, un rituale, ecco, appunto un rituale. E quindi il fatto che questi focolari, no, come diceva Suor Lucia, siano benedetti, benedetti dal sacramento. Oggi le giovani coppie trascurano la necessità di ricevere questa benedizione, perché la vita coniugale, la vita matrimoniale è è un cammino, è una vocazione e necessita della grazia, perché non si può portare avanti un progetto del genere con le sole proprie forze, diciamo, o soltanto affidandosi così ai sentimenti che possono anche poi venir meno nel tempo. Quindi è un richiamo anche a questo, al valore del matrimonio come sacramento. Quindi oggi più che mai questo discorso diventa urgente da fare, ma i giovani ormai non lo comprendono neanche più. Vabbè, c'è proprio una carenza di catechismo, quindi diciamo, lasciamo stare, insomma. Quindi.
Certo, ed ecco che allora quando questo sacramento viene vissuto in pienezza, ecco che quella fedeltà coniugale diventa una conseguenza. Ed ecco anche dentro una conseguenza anche un altro dono, quello che continua su Lucia. Ricevevano tutti i figli che il Signore voleva loro concedere. E poi sottolinea, non come un onere, ma come un altro dono, che Dio arricchiva le loro case. Poi continua adesso con una frase una più bella dell'altra, però vorrei anche un po' un attimino fermarmi su quello innanzitutto. Che cos'è il dono di un figlio? Non è un onere, adesso arriva un altro problema, un'altra bocca da sfamare, ma diventa un dono che Dio ha voluto arricchire questa casa. Ecco questo amore coniugale, l'amore del matrimonio, che diventa un'apertura al dono che Dio vuole dare al matrimonio. Diceva Padre Pio, quando marito e moglie si sposano, Gesù ha già deciso quanti figli donare nella famiglia. Beata quella famiglia, continua Padre Pio, che accoglie questo disegno di Dio. Ecco allora questo vivere cristiano, il matrimonio diventa vivere cristiano la fedeltà, dite vivere fedelmente l'accogliere i figli come dono di Dio. Tutti quelli che il Signore voleva mandare, anche qua su Lucia vuole sottolineare, e anche su questo qui diventa una testimonianza molto importante, non ti sembra, Francesca?
Oggi come oggi, dove la piaga dell'aborto ormai sta corrodendo la società, perché stiamo impoverendo, cioè, i figli, i bambini sono la linfa vitale che porta avanti, no, tutta la vita. Oggi questa piaga dell'aborto è diventata, sembra una cosa quasi irrisolvibile e quindi c'è proprio una mattanza ed è una cosa spaventosa. Soprattutto ecco, poi per una donna, per una mamma, no? Lo senti nelle viscere, no? Uno ti rizzeli, no? Come se strappassero la tua carne. E dico, come può una madre? Allora, qui non intendiamo giudicare ovviamente le persone, ognuno ha la sua storia, la sua strada, però sicuramente la società ci sta disabituando a considerare un piccolo bambino, un piccolo essere come un essere avente diritti al pari di di un adulto, e quindi ci tratta come dei pezzi di carne, ecco, pezzi di carne che possono essere eliminati. È drammatico, veramente orribile. Quindi anche in questo il messaggio di Suor Lucia è molto attuale, diciamo, questa sottolineatura che lei fa dell'apertura alla vita da parte di queste famiglie semplici, ma comunque rispondono a un precetto, insomma, rispondono comunque alla volontà di Dio. È un richiamo per noi, è una cosa molto, molto importante.
Certo, ma qualcuno potrebbe dire tra i nostri ascoltatori, Francesca, beh, visto che l'aborto è una cosa così tanto brutta, l'uccisione di un figlio nel grembo della mamma è una cosa veramente che non piace a Dio, ma allora non è meglio per marito e moglie ricorrere alla contraccezione? Potrebbero dire qualcuno, potrebbe fare questa osservazione. Che cosa risponderesti da mamma cristiana, Francesca?
Da mamma cristiana direi che verrebbe meno il dono reciproco, verrebbe meno, il Signore ci chiede di unirci nella nostra totalità, nella nostra completezza, no? Anche fisiologica, quindi il fatto di escludere anche una parte di noi fisica in qualche modo significa darsi a metà, non, e poi ovviamente ridurlo a un atto puramente egoistico, no? Nel senso che io giaccio con un marito giace con la moglie per un solo e semplice appagamento personale, insomma, ah, sì, per carità, non si discute magari anche nell'ambito di famiglia in cui ci sia l'amore, cioè, non vogliamo escludere i sentimenti, però non è più un atto donativo in senso completo, ecco, in senso perché c'è il rischio, chiamiamolo così, tra virgolette, di poter generare una nuova vita con tutto quello che può comportare, però c'è anche un grande dono. Cioè, le cose belle costano, ecco, diciamo così. Quindi il dono di un figlio costa anche il sacrificio di dare se stessi completamente, ecco. Quindi, come mamma cristiana, cattolica, mi sento di rispondere così, nel pieno rispetto di chi ovviamente vuole fare scelte differenti. Qui, ripeto, non stiamo a giudicare, le situazioni possono essere molto controverse, non, insomma, sono questioni molto molto complesse, però ecco, in linea di massima, come mamma cattolica, io dico che quando ci si sposa si mette in conto che il dono di sé, cioè ci si dona al partner, al marito,
Al
insomma,
codice,
ecco.
sì.
È un dono integrale, non è che io sto con te, però fino a questo punto, no? E purtroppo, siccome il figlio nasce proprio da questo atto unitivo, deve essere profondo. D'altra parte, il Signore, quando è andato in croce, non è che ha detto fin qui sì, oltre no, cioè si è dato completamente a lui, no? Quindi, se dobbiamo vedere l'unione sponsale del Cristo con la Chiesa, no? Il Signore non si è dato in parte, si è dato tutto, ha effuso anche sangue, acqua, cioè non aveva più cosa darci, dovendo vedere così. Quindi se vogliamo vedere nell'unione sponsale l'immagine riflessa dell'unione del Cristo con la Chiesa, chi accetta la vocazione matrimoniale dovrebbe accettare quindi anche questa oblazione completa al coniuge, ecco, quindi
Esatto, anche ecco, questo ci fa comprendere ancora di più questa missione che ricevono marito e moglie quando stanno per formare una famiglia, con una sacralità grandissima. E qua Lucio ci aiuta a comprendere anche con tutto quello che intende nel riconoscere qual è il dono di un figlio. Pensa cosa dice Francesca, dice, continua su Lucio nel suo primo paragrafo. Un figlio è un'altra vita che avrebbe prolungato la loro nei tempi a venire, è un altro fiore che sbocciava nel loro giardino per profumarlo e rallegrarlo con diversi aromi, toni della gioventù allegra e sorridente. È un'altra anima che Dio affidava alle loro cure affinché guidandole per le strade del cielo divenisse un altro membro del corpo mistico di Cristo, un altro canto di lode alla gloria eterna. Veramente qua su Lucia un po' si butta proprio nella poesia più grande e mistica proprio per descrivere che cos'è il dono di un figlio. Pensa davanti agli occhi di Dio che cos'è questo dono di una nuova creatura chiamata, papà e mamma, con la responsabilità di prepararlo per abitare gli eterni regni del cielo e del paradiso. Anche questo è un dono molto grande e chiaramente fa comprendere questa missione quando marito e moglie si sono consacrati a dire matrimonio, inizia loro una missione. Devono preparare nuove abitanti del paradiso. Questa anche qui è una missione grandissima, questa di questo compito della redenzione, tanto per la salvezza delle anime. Bene, papà e mamma hanno compito proprio questo qui, nel dare la vita, nel dare nuove creature per il paradiso. E anche questo è un ruolo, è una missione che richiede veramente grande aiuto, grazia nella preghiera e grande aiuto da parte del Signore nel pregarlo continuamente nella vita cristiana, Francesca, non è vero?
Certo, ma vedendo queste parole,
È un po' più intermittente la voce adesso, Francesca, è un po' più intermittente. E chiaramente dopo per i pastorelli, Suor Lucia dice che la prima cosa che doveva fare dopo papà e mamma, dopo la nascita, è portare i figli al fonte battesimale per cancellare dalle loro anime la macchia del peccato originale, per renderci cristiani, renderci figli di Dio, renderci eredi del regno dei cieli. Quindi il battesimo, pensa, quella che non doveva venire oltre gli 8 giorni dalla nascita, era motivo di grande festa per tutta la famiglia e tutti si univano a complimentarsi con i genitori che erano stati onorati con un altro dono di Dio. Certamente un dono bellissimo il giorno del compleanno, ma è un giorno ancora più bello il giorno del battesimo che ci fa diventare figli di Dio. E questa è una verità che forse proprio oggi chiedevo a qualche amico così, ma voi dalle vostre parti festeggiate la festa del ricordo del battesimo, qualche cosa? Dicevo, ma no, tra di noi solo il compleanno, massimo, massimo, proprio, proprio che va bene l'onomastico, ma è il giorno più bello del battesimo, a volte viene dimenticato e questo un po' fa tristezza su questo, vero Francesco?
Certo, ma anche perché, vede padre, è proprio una netta conseguenza del fatto che, diciamo così, mi lasci passare questa espressione, i sacramenti si trascinano l'un l'altro, cioè se una coppia non ha compreso, non ha investito e non ha ritenuto necessario vivere il sacramento del matrimonio, non parlo del rito del matrimonio, ma il sacramento non lo ha vissuto, non sa neanche che cosa va a fare praticamente, è ovvio che di riflesso l'altro sacramento che viene meno è il senso del battesimo e quindi la necessità, l'urgenza. Io ricordo che nel passato, anche nella mia stessa famiglia, per esempio, mia nonna, per esempio, faceva battezzare i bambini appena nati, cioè chiamava il sacerdote, veniva a casa a fare il battesimo, cioè per dire, mia nonna era presa da questa urgenza, non ne aspettava neanche gli 8 giorni per dire, cioè, perché prima le persone vivevano anche la nascita in modo trascendentale, cioè nel senso non era soltanto come oggi i bambini sono un po' come l'oggetto, il giocattolo, no? Ho avuto il giocattolo, sono tutto contento che ho avuto il giocattolo, anche per affermazione, e ho capito, ma questa nascita ha una dimensione tridimensionale, non bidimensionale, non siamo solo sulla terra, questa nascita ha un significato molto più profondo e questo bambino ha bisogno non solo alimentare, non solo di cure affettive, ma anche e soprattutto della salute spirituale. E quindi un genitore veramente cristiano, la prima cosa che fa, pensa di dover portare al fonte battesimale per rigenerare quel figlio, no? Quindi nato nella carne, ma adesso deve rinascere nello spirito, insomma. Però quindi oggi anche questo è penoso, praticamente è penoso. I genitori non capiscono proprio più il senso del battesimo.
Purtroppo sì, perdendo questo senso della vita cristiana e anche del fine per cui ci siamo stati creati, si perde veramente la realtà del senso di questo dono della varco di rigenerazione che è il sacramento di nostro Signore Gesù Cristo. Facciamo penso un tempo di pausa e terminiamo un po' questa puntata degli appelli del Catechismo di Fatima, gli appelli di Fatima. E vogliamo un po' riprendere poi prossimamente, tanto diamo un saluto a tutti con la benedizione finale. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
Pacchettami sempre più. Siate
dolce cuore di Maria,
la salvezza dell'anima mia. E
il Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica tutti Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, a risentirci tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Ave Maria, arrivederci.